Volevamo parlare oggi un po' di diverse religioni che troviamo dappertutto dove andiamo nel mondo. C'è un caos di tante religioni mischiate, non sai più a chi seguire, e le pecorelle che evangelizziamo ci raccontano i loro dubbi, la loro confusione. Per esempio, solo pochi giorni fa, andando con Jasmine dal suo dentista, lo abbiamo evangelizzato da tempo che gli parliamo di Gesù ed è super interessato, super dolce, è un uomo intelligente, ricco. Ha detto che pochi giorni fa è andato a visitare l'università di suo figlio e accanto, proprio vicino all'università, il prossimo edificio è un tempio Baha'i. E lui è entrato nel tempio per vedere cosa c'è ed è stato impressionato da che loro promuovono la unità tra tutte le religioni, la pace, il buonismo, e quindi era convinto che, ha detto così, ogni religione, le religioni orientali, cristianesimo, islam, ogni religione è parte di Dio.
Quindi l'apparenza è buona di questa religione.
Diceva lui, importante è essere buoni, non importa la religione, come dicono questi di Baha'i. E le abbiamo parlato che la Bibbia è un libro che è dimostrato veritiero, che Gesù è l'unica via per arrivare al Padre. Abbiamo parlato di tante cose che lui ancora non è convinto e ci ha detto alla fine, dopo che abbiamo parlato e parlato, ha detto: voglio ancora parlare di questo, dobbiamo ancora parlare. E quindi
Cioè,
Jasmine
lui
con...
sta cercando di evangelizzarvi, insomma, alla sua maniera.
Non lo so perché non spinge niente, non ha una fede chiara, lui è in confusione.
Non è che c'è molto da spingere,
No, non è niente, non è di
eh? È
nessuna
solo
religione questo.
confusione.
E ha detto: spero che il cristianesimo è veritiero perché io sono nato cristiano e spero che è quella giusta, la
Cioè,
religione.
come dicono in Italia, dice chi di speranza vive, disperato muore.
Sì.
Noi abbiamo la certezza. La fede basata sulla roccia, amen.
Sì, ma li stiamo preparando, infatti i tuoi figli qui stanno preparando una lettera dove scrivono le prove dell'esistenza di Gesù, della crocifissione,
Le
della Bibbia,
profezie
le
compiute.
profezie e tante cose li scrivono perché lui non avrà tempo a parlare con noi quando andiamo la settimana prossima a vederlo.
Così glielo mettete nero su bianco.
Sì, gli diamo in carta la lettera, siamo sicuri che la leggerà perché dice che è molto interessato e gli piace tanto parlare con noi. Quindi pregate per questo
Chi è
uomo.
che lo sta preparando? Jasmine?
Paul and John.
I tre
Tutti e tre.
moschettieri, bravissimi, bravissimi,
Si
bravi,
chiama
bravi,
Fernando, preghiamo per la sua salvezza.
bravi figlioli fratelli.
Amen. Ma a parte quello, lo so che nel mondo c'è questa teoria che è importante essere buoni, non è che devi scegliere una religione. Cristianesimo, Islam, religioni orientali, è uguale, tutto è uguale. Quindi come rispondiamo alle pecorelle quando le incontriamo e hanno queste idee confuse?
Cioè, quindi come rispondiamo quando hanno queste idee vaghe? Praticamente questo è New Age al 100%, no? Accettare tutto e tutti, perlomeno fare finta. Quindi dicono di che accettano tutto e in realtà non accettano niente praticamente. Ma insomma, le cose stanno così veramente. Possiamo essere abbastanza buoni per essere salvati, perché tutte le religioni pagane si salvano, dicono loro, per la propria bontà. Cioè loro nascono buoni e muoiono buoni. Cioè, quindi non serve Gesù, non serve Dio, io con la mia bontà basto. Beh, questo non è quello che ha detto Gesù. Andiamo a Marco 10, Angelina. 17-18.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, vai.
Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui,
Gli domandò:
gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
cosa devo fare io con la mia bontà, la mia rettitudine, la mia giustizia? Cosa posso fare io con le mie mani, col mio sudore? Cos'è che posso fare io per ereditare la vita eterna? 18.
Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Marco 10, versi 17 e 18.
Allora, in base a quello che dice Gesù, attenzione, nessuno può essere abbastanza buono. Come sappiamo, tutte le varie religioni del mondo credono di salvarsi cercando di essere buoni. Lo credono gli indù, i buddisti, gli islamici, persino certe chiese cristiane fuori binario. Credono di salvarsi perché sono buoni. E questi non sono salvi, ovviamente, quelli che credono veramente a questo. Normalmente parlando, nessuno al mondo ti cancellerà un debito. Se tu hai un debito, che so io, 100 milioni di euro, 50 milioni di euro, quello che è, ma anche di meno. Quindi nessuno te lo cancellerà perché tu fai opere buone.
Eh no.
Vai in banca e dice: scusi, signor direttore, ma io le devo XXX, 1 milione di euro. Sì, sono contento che ti sei ricordato. Beh, io non lo, io, sai come lo pago? Mi metterò a fare opere buone a destra e a sinistra.
No.
E il direttore diventerà come un semaforo, giallo, rosso, verde. Chi ti cancella un debito perché tu fai opere buone? Paga il debito, le opere puoi farne quante te ne pare. Dio ha detto ad Adamo ed Eva che se avrebbero preso il frutto della conoscenza sarebbero morti,
Morti.
stecchiti. Ok? E vedi Genesi capitolo 2. Il frutto proibito era naturalmente, se avessero ascoltato, come abbiamo visto in Genesi capitolo 3, se avessero ascoltato e seguito il diavolo e le sue bugie, cercando di diventare Dio perché. Non è che hanno mangiato una noce di cocco, un cocomero o quattro banane. No, leggi Genesi 3, il diavolo va e gli dice: Ehi! Parli a noi. Sì, proprio a voi, Adamo ed Eva. Se mangiate questo frutto, diventate come Dio. Quindi qui si tratta di un colpo di Stato. Non è che si sono mangiato un po' una mela, un'arancia. No, caro mio. Perché infatti i satanisti dicono: no, per mangiare un frutto, quanto è sto. No, 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 questo è un colpo di Stato. Cioè si erano uniti al partito politico di Satana. Colpo di Stato. Qui c'è un debito da pagare. Non basterà fare i bravi, i buoni, gli ubbidienti, le persone da bene, i bravi religiosetti con la Bibbia in tasca, tutte le domeniche lì a battersi il petto in qualche edificio religioso. È per questo che Gesù è venuto, per pagare i nostri peccati.
Amen.
Va bene, qui non serve solo mettersi il vestito della domenica, la cravatta, e stirare i pantaloni. Va bene, qui c'è un pagamento da fare. Io preferisco i pubblicani e le prostitute vestite di stracci, ma che accettano il pagamento di Cristo, che non i farisei, tutti vestiti eleganti, però che il loro cuore Gesù non lo ricevono. Cosa vuol dire non ricevere Gesù? Non ricevere il suo perdono, la sua grazia, la sua salvezza. No, qui no, non dice da nessuna parte nella Bibbia che per salvarti devi essere buono. Certo, se sei salvato, fare opere buone, a bizzeffe, verranno naturali le opere buone, ma non che ti salvi con quelle. Comunque, detto per inciso, davanti a Dio, chi è buono? Nessuno. Guarda, mettiamogli qualche scrittura qui, perché così che non è solo frate Giuseppe a dirlo, Romani 3, 23, per cortesia.
Tutti
Tutti hanno.
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23.
E allora qual è il buono che si merita? Tutti hanno peccato. Infatti ci sono religioni che dicono l'uomo è basicamente, fondamentalmente buono. Predicano così il New Age. Geremia 17, 9, cosa dice invece il Signore parlando del cuore? Cosa dice sul cuore?
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17:9.
E allora, mio caro
Ai
amico
ai ai.
New Age, stai ancora cercando di guadagnarti la vita eterna. Ma come? Tu sei qui, in una vita che dura niente, qualche anno, e vuoi guadagnarti l'eternità dell'eternità nella casa di Dio, alla presenza di Dio? Isaia 64,6, avanti con le scritture.
Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Isaia 64, verso 6.
Gloria a Dio. L'abito sporco è una traduzione, diciamo, elegante. Perché la parola che Dio ha usato qui dice la nostra giustizia è diventata come stracci mestruali. Capito? Questa è la nostra giustizia. Non parla dei nostri peccati. Il punto non è di cercare di essere abbastanza buoni per meritarci il regno di Dio, ma di accettare il sacrificio di Cristo sulla croce. Questo è il punto. Ma certo che devi cercare di essere buono, certo che non devi picchiare la moglie, certo che non devi trattare il marito come uno straccio, certo. Ma è logico, questo non c'è neanche bisogno di dirlo, però non è che ti salva. Come dire, mia cara moglie, io la sera vado in giro a visitare le altre donne, eccetera. Però sai, io però mi comporto bene durante il giorno, sono bravo. E no, la moglie viene con Mattarello e ti spiega che non è così la situazione. Vi sono religioni come la islamica, va bene, e non riescono a capire gli islamici. Come può un Dio di amore permettere a Cristo di soffrire per gli altri, per me, per te, persino sulla croce, per caricarsi di peccati non suoi, cosa che l'islamico non può recepire questo. Mm-hmm. E no, io ho peccato, lo ammazziamo. Sì. Che caricarsi dei suoi peccati? Io dico che se gli dèi di queste religioni del mondo fossero veri, non potrebbero permettere che miliardi di persone andassero all'inferno senza prima avere tentato di tutto per salvarli. Capito? Gli islamici dicono, come fa Dio d'amore a permettere Gesù in croce? Come fanno questi dei a permettere che miliardi vanno all'inferno senza cercare di salvarli? Per questo che Dio, il Dio vero, ha accettato nel suo amore di sacrificare suo figlio Gesù Cristo sul Calvario per salvarci tutti. Tutti che accettiamo il suo pagamento al nostro posto. E vediamo in 1 Pietro 3,19 e anche 1 Pietro 4,6 che addirittura i morti Gesù è andato a evangelizzare. Mm-hmm. Gesù ha evangelizzato anche i morti. Sì. Anche quelli che sono morti al tempo del diluvio, quando Cristo non era ancora arrivato nella carne. E quelli come si salvano? Cristo è andato nell'Hades a evangelizzarli, per cercare di salvare quelli che non erano stati evangelizzati, affinché tutti potessero avere la stessa possibilità di salvezza. Il nostro Dio è un Dio giusto. Ma il Dio islamico com'è? Io ho aspettato 7 secoli dopo Gesù per arrivare Maometto. E quelli di prima? E quelli avanti Cristo? E quelli di millenni passati? Come li salva Allah? Dov'è la salvezza di Maometto? Perché ha aspettato 7 secoli? La dico, ti rendi conto che religione che ci sono in giro?
Sì.
Sì, sono tanti, d'accordo, sono 2 miliardi di islamici, ma ci sono anche 1,5 miliardi di indù, 1,5 miliardi circa, cioè ci sono 0,5 miliardi di buddisti, eccetera, eccetera. Va bene? Sono tanti, ma cosa vuol dire che sono tanti? Larga la porta, spaziosa la via, che conduce alla perdizione. Occhi su Gesù Cristo. Alleluia. E allora tutti quelli che non accetteranno Gesù Cristo dovranno essere giudicati per le proprie opere. Sì, le opere servono a quelli che Cristo l'hanno respinto. Quelli che Cristo lo respingono saranno giudicati per le opere e saranno sorci verdi. Perché quando si presenterà davanti al trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, per essere giudicato, e Dio gli chiederà: cosa mi porti? Le mie opere. Le tue opere. E allora vai Apocalisse 20, per cortesia.
Sì.
13 e 15, la morte l'Hades, l'Hades vuol dire soggiorno dei morti, restituirono i loro morti ed essi furono giudicati secondo le loro opere. E queste sono brutte notizie, perché questa è l'ultima fermata dell'autobus, dopo di qui c'è il lago di fuoco. Angelina, verso 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, verso 13 e 15. Quindi qui sono quelli che si basano sul loro buonismo, sulle loro opere.
Sì, che si sa, con dice, non mi serve Cristo, io ho la mia bontà. Mm-hmm. Se tu studi il Corano, da principio alla fine, così che non lo fate, però ci sono dei cristiani che l'hanno fatto. Da nessuna parte dice che tu sei salvato o che ti puoi salvare. Maometto ha detto, io non lo so se sono salvo. Maometto non sapeva se era salvato. E che uno che non sa se è salvato, come fa a salvare altri o guidare altri? È sempre un punto di domanda. Maometto ha detto, non lo so se sono salvato. È il capriccio di Allah, lui decide. Va bene? E l'unico modo di salvarsi con sicurezza, secondo il Corano, è la jihad, morire in battaglia. Per questo che vedi la gente che si suicidano, mettono bombe in tasca, muoiono, perché vanno direttamente dalle 70 vergini che sono lì annoiatissime vicino a un fiume di vino. Un paradiso abbastanza carnale, secondo me. E qual è il paradiso? Saltare da donna in donna? Ma stiamo scherzando? E Deborah, prendete 69 mogli. Ma ci pensate alle donne, secondo questa dottrina, se fosse vera che non lo è? Povere donne, cosa devono pensare?
No, le donne...
Allora noi siamo delle schiave totali.
Sì, non contano, schiave qui e schiave dopo.
Scusa, c'è solo un cane perché vuoi concentrare il tuo amore su un cane. E le donne 72. Ah. Guarda, cambiamo discorso. Allora... L'unica sicurezza che c'hanno questi è se vanno a ammazzare qualcuno, non importa chi è, donne, vecchie, bambine, neonati, donne incinte, basta che siano infedeli. E questa è la religione. Quanto diverso il pagamento di Cristo. Andiamo lì, guarda. Giovanni 5,24, e Gesù mostra invece la sua salvezza.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato,
ha la vita eterna.
E non viene in giudizio.
Non viene in giudizio.
Ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24.
E anche Giovanni capitolo 11, 25, 26 dice, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? E Marta dice, sì signore, ci credo, di corsa anzi. Dice, benissimo, e adesso andiamo a resuscitare tuo fratello Lazzaro, e l'ha resuscitato.
Amen.
Insomma...
Quindi questa è la differenza tra quelli che ricevono Cristo e passano dalla morte alla vita senza andare in giudizio, perché Cristo dà loro vita, lui è morto sulla croce
perché
per i peccati.
Perché ha pagato i loro peccati.
E gli altri che non vogliono Gesù e contano sulle loro buone opere e andranno al trono bianco, e sì, saranno giudicati secondo le opere, ma sarà dura.
Ma sarà durissima. Per questo che Apocalisse 22, verso 14 e 15, dice fuori dalla città ci saranno gli idolatri, quelli che amano la menzogna, cioè saranno i più grandi criminali spirituali. Nella nuova terra, diteglielo al testimone di Geova, loro non lo sanno queste cose. Loro pensano che la nuova terra sarà solo una grande pizzeria, picnic, cibo a volontà. Non è così la storia. Sarà più bello di questo, certamente, ma la gente, caro mio, si salvi chi può. La gente non generata, non è nata di nuovo, non è una nuova creatura. Dimmi, Angela.
Ma la cosa molto importante è che anche quelli che sono i più buoni, hanno le opere più giuste, in questa vita si comportano meravigliosamente, senza Gesù non potranno andare mai nel paradiso, anche se hanno le opere giuste. Quindi contano sulle loro opere buone, come i buddisti, i hindù, tutti quelli che fanno opere.
Ha messo la foto di tutte le religioni?
Sì.
Sulla radio, sì?
Sì, sì.
Ecco, qui c'è un piccolo esempio delle religioni del mondo, ognuno se la gira a suo modo, insomma, ecco. Ma anche il cristianesimo è una religione pagana ultimamente. La stragrande maggioranza del cristianesimo mondiale è paganesimo, perché non è che predicano Gesù Cristo, predicano il protestantesimo, cattolicesimo, battisti, testimoni di Geova, capito? E tra di loro, grazie a Dio, che ci sono tante pecorelle. Incastrate, ma pecorelle. E invece la prima chiesa predicava Cristo, Gesù e solo lui, nessun altro e basta. Non c'è nessun altro nome dato agli uomini sotto il cielo attraverso il quale possiamo essere salvati, né protestantesimo, né cattolicesimo, né evangelichesimo, né nessuna religione della nonna, della Befana o di Babbo Natale. L'unica religione che ti salva è Gesù Cristo e lui crocifisso.
Amen.
Cos'è 1 Corinzi 2? Cos'è verso 2? Cosa dice? Quando sono venuto da voi, o Corinzi, mi sono ripromesso di non conoscere altro in mezzo a voi, va bene, che non sia Gesù Cristo e lui crocifisso, non seduto su una panca a poltrire. Ma perché non me lo leggi con le parole giuste? Deve
1 Corinzi
essere.
2:2.
Ecco, 2:2.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. 1 Corinzi 2, verso 2.
Lui crocifisso, non al Vaticano o in qualche arcivescovado protestante. Lui crocifisso. Io sono 50 anni che predico un Cristo crocifisso. Non mi sono ancora annoiato. Non ho ancora finito i sermoni. Ancora non devo andare in internet a fotocopiare qualche cretinata suppostamente cristiana e ripeterla a una chiesa da addormentati in piedi. Va bene? Perché? Perché mi studio di ricevere messaggi dallo Spirito Santo. Alleluia. O li
Amen.
ricevo profeticamente direttamente dallo Spirito Santo, o se no vado alla Bibbia. E quando vado alla Bibbia, cos'è che fa lo Spirito Santo, Angela?
Ti dà le scritture?
Entra in azione e mi parla. Ogni volta che vado alla Bibbia a cercare una risposta, cosa fa lo Spirito Santo, Angela?
Lo conferma con delle
Me lo
scritture?
conferma con le scritture e comincia a parlarmi direttamente.